E ora il meteo. Si prevedono forti perturbazioni sentimentali alla festa di Marta, ampi rovesci di bibite al picnic di Luca e una fitta nebbia alla grigliata di Anna.
Da IKEA è tempo di dare spazio a chi sei. Calici, tavolini, accessori da barbecue. Scopri come goderti la bella stagione con poco.
You win.
E fai?
Battere tutti i tuoi avversari superando ogni record?
È possibile con Iren!
Internet Wi-Fi a partire da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce abbinata. Poi 20,99€. Scopri tutte le nostre offerte su irenlucegas.it. Offerta dedicata a nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o chiama l'800 96 96 96.
One Podcast.
Летай, арбалеты, ща вагнера подъедут. Где так, где звон монеты, танцуют их там нет. Летай, арбалеты, ща вагнера подъедут. Где так, где звон монеты, танцуют их там нет.
Cercano russi e bielorussi fra i 22 e i 50 anni, che oltre al passaporto e alla carta di leva militare devono superare un test antidroga, presentare il certificato di uno psichiatra, un altro di negatività a epatite, sifilide e HIV, qualche ecografia, un certificato di igienizzazione del cavo orale e il casello giudiziale con i precedenti, la fedina penale. Se presentano tutti i documenti, nel giro di un paio di settimane possono partire per il Mali. Lo stipendio è lo stesso offerto ai combattenti inviati in Ucraina, 240.000 rubli, poco meno di 2.400 euro. I contratti partono da 6 mesi. Se poi riesci a infilarti in una delle chat di gruppo con potenziali nuovi membri, oppure ti fingi un aspirante combattente, come hanno fatto i giornalisti di Ferska, un magazine online indipendente russo creato ad aprile 2022, puoi riuscire addirittura a intercettare uno dei numeri di telefono usati dai reclutatori della Wagner. E a te, che per loro sei una potenziale nuova leva, i reclutatori possono darti dritte come queste. I ragazzi più intelligenti vengono inviati all'unità di droni. Quelli che non sono così smart vengono messi nell'unità d'assalto. Oppure spiegarti come stanno andando le cose, tipo i nuovi non vogliono più andare in Ucraina, dove finiranno come carico 200. In Africa non c'è questo rischio, e poi il clima è più bello. Per capirci, carico 200 è un codice usato dai militari sovietici per il trasporto dei corpi dei soldati morti. 200 si riferisce proprio alle salme recuperate dal campo di battaglia e poi rimpatriate via aerea. Insomma, in Ucraina è probabile che finirai carne da cannone. In Africa, invece, puoi godertela un po' di più. Siamo nella regione del Sahel, la striscia di terra dell'Africa subsahariana, composta da paesi come Niger, Mali, Burkina Faso. Paesi che nel giro degli ultimi anni hanno subito colpi di Stato continui. Pensate, il Mali è sotto governo militare dall'agosto 2020, quando avvenne il primo di 8 colpi di Stato succeduti in 4 anni proprio tra Mali, Burkina Faso e Niger. Paesi pieni zeppi di gruppi jihadisti, dall'ISIS ad Al-Qaeda, dove la popolazione è tanto arrabbiata per la corruzione interna dilagante quanto per l'ingerenza e paternalismo coloniale degli occidentali. Ecco. Nell'ultimo mese il gruppo mercenario russo Wagner, o come dovremmo chiamarlo oggi, Afrikansky Korpus, ha iniziato ad arruolare nuovamente combattenti da impiegare proprio qui, in Mali, a 6 mesi dalla morte del loro leader, Evgeny Prigozhin. Il canale Telegram ufficiale per il reclutamento ha pubblicato quasi 20 post alla ricerca di nuovi membri. È la campagna di ingaggio di nuove leve più estesa mai aperta finora, o almeno da quando la Wagner opera pubblicamente. Il Mali, colonia francese fino all'indipendenza del 1960, con Parigi e le altre potenze occidentali ha continuato a mantenere rapporti economici, almeno fino al 2022, quando per la pressione delle autorità e l'ostilità del popolo, su ordine del presidente Emmanuel Macron, il paese è stato liberato da tutti i militari di Parigi. Un annuncio di ritiro a cui poi hanno fatto eco anche Canada e altri alleati europei. Più recentemente, poi, a fine marzo di quest'anno, il paese vicino, il Niger, ha cacciato tutte le truppe statunitensi. Un sentimento antioccidentale puntualmente sfruttato da russi e cinesi. Ma insomma, cosa c'è dietro? Io sono Greta Cristini e questo è Il Grande Gioco, il podcast di geopolitica che ogni settimana vi racconta in retroscena dei fatti più importanti accaduti in giro per il mondo, a partire dagli interessi, dalle paure e dalle ambizioni delle tre nazioni più potenti della Terra, Stati Uniti, Cina e Russia. Russia.
Работы. Температура плюс 50. Все как мы любим. ЧВК Вагнер проводит РПД.
La voce che sentite forse la riconoscete. È quella di Eugeni Prigozhin nel suo ultimo video pubblicato sui canali Telegram affiliati al gruppo un giorno prima di morire, il 23 agosto dell'anno scorso. Nel video Prigozhin è in piedi in una zona desertica, verosimilmente in Africa, ha un fucile fra le mani e veste mimetica. In lontananza c'è un pick-up e altri uomini armati. Dice: «Qui la temperatura è di oltre 50 gradi e tutto procede esattamente come vogliamo. La Wagner sta facendo operazioni di ricognizione e ricerca e sta rendendo la Russia ancora più grande in tutti i continenti e l'Africa più libera. Giustizia e felicità per il popolo africano. Stiamo rendendo la vita un incubo per ISIS, Al-Qaeda e gli altri banditi. Stiamo mettendo in servizio guerrieri veri e adempiendo i compiti che ci sono stati assegnati». Il video poi è anche accompagnato da un numero di telefono per coloro che vogliono unirsi al gruppo. Dopo la morte di Prigozhin, il futuro della Wagner in Africa, il continente dove i mercenari hanno iniziato a operare per primi dall'intervento in Siria contro l'ISIS, è stata messa in discussione. C'è stato un rebrand, una riformattazione della compagnia militare. Ora non solo ha un altro nome, ma è anche composta da uomini che rispondono direttamente al Ministero della Difesa e che sono sempre meno legati all'ex leader. Sicuramente poi la Wagner non è più l'unica compagnia mercenaria. Le compagnie private che fanno gli interessi russi si sono moltiplicate. In ogni caso, dopo mesi di silenzio, verso fine gennaio, sono state pubblicate sempre su Telegram le prime immagini di un nuovo dispiegamento di uomini Wagner in Burkina Faso. Nel post Telegram si legge: «Un contingente di circa 100 uomini garantirà la sicurezza del leader del paese e del popolo del Burkina Faso da attacchi terroristici». Secondo fonti anonime del Ministero della Difesa russo, riprese sempre dal rapporto investigativo di Ferska e Nordsint, dalla metà di febbraio diverse migliaia di soldati russi sono stati trasferiti dall'Ucraina all'Africa, sia come mercenari che come soldati regolari. Il loro compito è quello di addestrare il personale militare locale e gli altri mercenari. Addestramento, operazioni antiterrorismo, mantenimento della sicurezza dell'élite dei regimi al governo dei paesi del Sahel. Niente di così nuovo se pensiamo che armi e addestramento di funzionari, militari e intelligence erano anche le chiavi della penetrazione dell'Unione Sovietica in Africa. Ma il punto fondamentale da capire qui è che molti stati africani della regione non sono di fatto ancora riusciti a raggiungere la piena sovranità. Ad esempio, in Niger e in Mali, dopo l'indipendenza dalla Francia nel 1960, le forze armate sono state utilizzate principalmente per attuare colpi di Stato e per sedare le ripetute ribellioni dei cosiddetti separatisti Tuareg, un gruppo etnico nomade che vive lungo il deserto del Sahara, impegnato da anni in una lotta contro il governo.
Il presidente della transizione, Monsieur Bandao, e il primo ministro Mokhtar Ouane hanno dimissionato. Il presidente ha dimissionato di tutte le charges e con tutte le conseguenze dei droits.
Quello che sentite, ad esempio, è l'annuncio da parte del consigliere speciale del vicepresidente del Mali, il comandante Baba Cissé, sulle dimissioni del presidente di transizione e del primo ministro dopo il loro arresto. In altre parole, è l'ultimo colpo di Stato del paese intervenuto nel maggio del 2021, solo 9 mesi dopo l'ultimo colpo di Stato. Al punto che lo stesso Emmanuel Macron ha parlato di un golpe nel golpe e pochi mesi dopo, nel 2022, ha ritirato le forze militari di Parigi che stavano combattendo un'insurrezione islamista da ben 12 anni. Da allora, il governo ad interim del Mali, guidato dal colonnello Assimi Goïta, aveva promesso il ritorno alla democrazia e a un governo civile entro 2 anni dal marzo 2022. Le elezioni si sarebbero dovute tenere a febbraio di quest'anno. Ma dopo aver approvato una nuova legge elettorale nel giugno 2022, a settembre dello scorso anno ha dichiarato che avrebbe rinviato le elezioni per motivi tecnici. Così, solo qualche giorno fa, in una dichiarazione congiunta, i principali partiti politici del Mali hanno protestato e hanno chiesto alla giunta militare golpista di calendarizzare nuove elezioni presidenziali. Insomma, in paesi come il Mali, le autorità, i capi di Stato, eletti o meno che siano, sanno bene che possono essere rovesciati in qualsiasi momento da mutinati o golpisti. tanto che proprio nel caso del Mali, il capo di Stato attuale, che già di per sé un militare, cerca di proteggersi affidandosi ai servizi di sicurezza privati o di altri stati. In questo caso sono i mercenari russi del gruppo Wagner, i quali sono a tutti gli effetti la guardia pretoriana del colonnello Goità. Di più, anche se la giunta smentisce, secondo molte fonti i mercenari Wagner starebbero aiutando l'esercito maliano a recuperare territorio nel nord, quello abitato dai separatisti Tuareg e dai jihadisti.
Je voudrais, en cette circonstance, saluer les partenaires sincères du Mali, singulièrement la Fédération de Russie.
Lui è il colonnello Goità. Nel settembre scorso ha dichiarato: desidero salutare i partner sinceri del Mali, in particolare la Federazione Russa, i cui sforzi e il cui accompagnamento sono stati molto utili per la salvaguardia della nostra sovranità. A fine febbraio di quest'anno gli ha fatto eco il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov nella conferenza stampa con l'omologo del Mali a Mosca.
A что касается, сразу отвечу на тему безопасности, у нас, как я уже сказал,
la capacità di difesa del Mali si sta rafforzando grazie al lavoro dei nostri istruttori e alla formazione del personale e grazie naturalmente alla fornitura di attrezzature militari russe. Solo pochi giorni fa, poi, in occasione dell'attentato al Krakow City Hall, il presidente russo ha parlato con il capo della giunta maliana. Un'occasione per i due leader, Putin e Goità, per concordare di intensificare ulteriormente la cooperazione nell'antiterrorismo, ma anche nei progetti energetici, agricoli e minerari. Proprio in questi progetti opera da sempre anche la Wagner. Anzi, è uno dei modi tramite cui il gruppo riesce a pagare alti stipendi ai suoi mercenari. Lo schema, insomma, soprattutto negli stati più poveri come quelli del Sahel, è assicurare sostegno militare per il mantenimento della stabilità politica in cambio di contratti per sfruttare le materie prime locali. Cina. Anche la Cina ha dispiegato centinaia di suoi soldati in Mali fin dal gennaio 2014. Per capirci, l'80% dei soldati dell'Esercito Popolare di Liberazione che indossano i caschi blu, quelli delle missioni di pace ONU, opera proprio in Africa. Qui siamo nell'ambito della missione di pace MINUSMA, una missione che va avanti da ben 10 anni in Mali, un paese devastato dalla violenza delle milizie jihadiste, dell'esercito e delle milizie dei ribelli Tuareg. Una missione però terminata lo scorso 31 dicembre dopo che il ministro degli esteri del Mali ha chiesto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di ritirare la missione dal paese senza indugio.
Il governo del Mali demande il retrait sans délai della MINUSMA. Cependant, il governo è disposto a coopérer avec les Nations Unies dans cette perspective. Nous n'avons d'autre choix.
Non abbiamo altra scelta, le nostre conclusioni sono oggettive. La missione, da ormai 10 anni, non risponde più in maniera adeguata alle esigenze di sicurezza del Mali. Anzi, è diventata parte del problema. Per capirci, la missione è stata vista dai militari come una specie di braccio internazionale della ex potenza coloniale francese e come il controllore non gradito di un governo golpista condannato dall'ONU. Sin dall'indipendenza dalla Francia, i paesi del Sahel hanno provato a sopravvivere attraverso una politica di triangolazione dei propri rapporti, economici, politici e militari, con Occidente, Cina e Russia. La volontà di questi paesi di decolonizzarsi dalla Francia dal punto di vista economico ha significato quindi chiedere aiuto a paesi come Russia, anzi Unione Sovietica allora, e Cina. Per quanto riguarda la Cina, per Pechino non conta molto chi governa questi paesi. L'importante è che controlli saldamente il territorio e non ostacoli le sue attività. Attività che hanno un nome, ovvero Vie della Seta. 52 paesi africani vi aderiscono e con giacimenti, impianti di raffinazione, contratti con paesi fornitori per le materie prime, a partire dalle terre rare, la Cina è il primo partner commerciale dell'Africa. Non è quindi un caso che anche nel 2024 il ministro degli esteri cinese abbia scelto l'Africa come primo viaggio dell'anno, una tradizione che ormai va avanti da 30 anni. In questo continente, a differenza dell'approccio russo che non è di largo respiro o di lungo termine perché si basa comunque su mezzi e scopi piuttosto circoscritti e sulla scia di legami passati, ovvero dell'epoca sovietica, l'avanzata della Cina è strutturale. Ma rispetto ai paesi del Sahel come il Mali, senza sbocchi sul mare, è più che altro verso i paesi costieri che Pechino guarda maggiormente. È lì che la Cina punta per stabilire delle proprie basi, anche militari. a partire da quella di Gibuti, per far risalire poi, fino al Mediterraneo, la rotta marittima delle vie della seta. In questo senso, ad essere onesti, anche la Cina sta agendo in Africa con spirito neocoloniale. Ma qui il vantaggio cinese è che portare tanti investimenti, ribadire il principio di non ingerenza negli affari interni dei paesi africani e insieme alla Russia presentarsi come parte di un blocco anti-occidentale costituisce la formula perfetta per ingraziarsi l'élite di questi governi. Non facciamo poi l'errore, perché si parla di Cina, di immaginare che Pechino abbia esclusivamente progetti di tipo economico in Africa. Anche perché, come dicevamo, le vie della seta hanno anche un risvolto militare, sebbene ancora piuttosto nascosto. Nel continente, la quantità di compagnie di sicurezza private e di armi cinese è aumentata. La Cina ha cresciuto il suo export militare del 20% dal 2016 al 2020. E proprio nell'Africa subsahariana, tra il 2017 e il 2020, le esportazioni cinesi di armi ed equipaggiamento militare sono state il triplo di quelle statunitensi. Stati Uniti.
What Mali does not accept is for outside foreign countries to tell Mali who we should be dealing with or not, because those same countries.
Quello che il Mali non accetta è che ci siano paesi stranieri che ci dicono con chi dobbiamo trattare, quegli stessi paesi che poi hanno rapporti con chi vogliono. Il presidente Nelson Mandela lo spiegò molto bene. Quando siamo in un rapporto, i vostri nemici non sono i nostri nemici e i vostri amici non sono necessariamente i nostri amici. Ogni paese sceglie i suoi amici o i suoi nemici in base alle proprie considerazioni. Il Mali è un paese sovrano. Se altri paesi vengono da noi, sono nostri ospiti. Ma questi non possono decidere quando visiteranno casa nostra, dove sedersi, cosa dovremo mangiare e chi dobbiamo ricevere. Quando noi andiamo negli Stati Uniti, non mettiamo in discussione le loro relazioni con gli altri paesi. Quelle espresse dal ministro degli affari esteri Abdoulaye Diop non sono solo accuse di ipocrisia, doppi standard e paternalismo occidentale. E non è nemmeno soltanto una rappresentazione plastica del crescente sentimento anti-americano. C'è di più. C'è dietro lo sforzo di alcune nazioni africane di rivedere i rapporti di forza con il resto del mondo in maniera più vantaggiosa, ovvero di far emergere, almeno in forma embrionale, un proprio soggettivismo, una propria agenda, con propri interessi nazionali. Al confine est del Mali, in Niger, agli americani è andata ancora peggio. A metà marzo di quest'anno, la leadership del paese ha sostanzialmente ignorato una delegazione statunitense che per 3 giorni è rimasta in Niger sperando di incontrare il partito al potere. Subito dopo, un fatto ancora più grave. In una dichiarazione alla televisione di Stato, il colonnello Abdramane, portavoce delle autorità militari che hanno preso il potere dopo l'ultimo colpo di Stato in Niger nel luglio 2023, ha dichiarato che la presenza americana in Niger non è più giustificata.
Au vu de tout ce qui précède, le gouvernement du Niger, prenant en compte les aspirations et les intérêts de son peuple, décide en toute responsabilité de dénoncer avec effet immédiat l'accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis et des employés civils du département américain de la défense sur le territoire de la République du Niger.
La motivazione di fondo è sempre la stessa.
Le gouvernement du Niger regrette la volonté de la délégation américaine de dénier au peuple nigérien souverain.
Il Niger si rammarica dell'intenzione della delegazione americana di negare al popolo sovrano nigerino il diritto di scegliere i propri partner e i tipi di partnership in grado di aiutarlo veramente a combattere il terrorismo. Subito dopo l'annuncio da parte della giunta nigerina della cessazione dell'accordo militare con gli Stati Uniti, i media russi hanno riportato la notizia di un nuovo corridoio ferroviario nel Sahel, che collegherebbe Repubblica Centrafricana, Mali e Burkina Faso ai porti della Libia attraverso il Niger. Difficile pensare sia solo una coincidenza. Lo ammettono anche gli esperti americani. Gli Stati Uniti hanno dormito. Hanno permesso che il sentimento antioccidentale, già radicato negli umori popolari a causa del colonialismo e della guerra fredda, venisse puntualmente alimentato dal blocco di Russia e Cina. Del resto, come spiega Alimes Tibor Nagy, già assistente segretario di Stato degli Stati Uniti per gli affari africani, anche gli Stati Uniti hanno un fardello e risale alla guerra fredda, a quando eravamo cioè disposti a sostenere qualunque dittatura purché ci aiutasse contro l'Unione Sovietica. E così adesso nel dibattito americano si comincia a sostenere sempre di più che anche gli americani e l'ONU forse dovrebbero seguire l'esempio russo, ovvero servirsi di contractor militari privati, una Wagner occidentale per combattere insurrezioni, jihadisti e instabilità. Un'alternativa che permetta all'Occidente di ricominciare a farsi apprezzare pur mantenendo un profilo basso. Quel che è certo è che più che agli Stati Uniti dovrebbe premere anzitutto a noi, ai paesi europei, il futuro del Sahel, una regione che è teatro dell'espansione delle attività jihadiste e il cuore pulsante dei flussi migratori verso l'Europa. D'altronde, chi controlla la sicurezza di quei confini nazionali controlla, facilitando o scoraggiando, anche i movimenti di persone che quei confini li supereranno per arrivare fino al Nord Africa e da lì tentare di raggiungere le nostre coste. La puntata finisce qui, io vi ringrazio per l'ascolto e se l'episodio vi è piaciuto votate il podcast su Spotify, su Apple o sulla piattaforma che preferite. Attivate la campanella e scrivetemi su Instagram i vostri feedback. Io vi do appuntamento la settimana prossima, sempre qui, dentro Il Grande Gioco. Il Grande Gioco è un podcast scritto da me, Greta Cristini. Montaggio Giulio Rondolotti. Cura editoriale Marco Maisano. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile di produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.
You win. E fai? Battere tutti i tuoi avversari superando ogni record?
È possibile con Iren!
Internet Wi-Fi a partire da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce abbinata. Poi 20,99€. Scopri tutte le nostre offerte su irelucegas.it. Offerta dedicata a nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o chiama l'800 96 96 96.